Dacia Maraini. La visita della duchessa. Da La lunga vita di Marianna Ucria, 1990. Nel brano che leggerai, Marianna, appena rimasta vedova, si reca con un lungo e faticoso viaggio in Lettiga a prendere possesso in nome del figlio dei beni che quest'ultimo ha ereditato. La sua presenza e il suo aspetto destano stupore e smarrimento fra i contadini e le guardie che non sono abituati a vedere una donna svolgere il ruolo del padrone. E don Mariano? Vostro figlio non venni cu voscenza. Che fa? Si scantò. Lo aspettassimo, nuovo signori. Con la morte di don Pietro ci toccava. Marianna cincischia con le dita inquiete i biglietti che tiene in grembo. Come giustificare l'assenza di Mariano diventato improvvisamente capofamiglia, erede e proprietario dei feudi di Campo Spagnolo, di Scannatura, di Taia, della Sala di Paruta, di Sollazzi e Fiume Freddo? Come dire a questi campieri e gabellotti venuti a riverirli che il giovane Ucria è rimasto a Palermo con la moglie perché semplicemente non aveva voglia di muoversi? «Andateci voi, mamma, io ho da fare», le aveva scritto, comparendole improvvisamente davanti nella nuova giamberga di broccatello inglese tempestato di incrostazioni d'oro. È vero che 12 ore di Lettiga su per quei sentieri di montagna sono una punizione e davvero pochi dei baroni palermitani si assoggettano a simili fatiche per visitare i loro feudi dell'interno. Ma questa di oggi è una delle rare occasioni ritenute essenziali sia dai parenti e dagli amici che dai dipendenti. Il nuovo padrone deve andare a fare un giro delle sue proprietà, deve farsi conoscere, parlare, sistemare le vecchie case padronali, informarsi sugli avvenimenti accaduti durante le lunghe assenze cittadine, cercare di suscitare un poco di ammirazione, di simpatia o perlomeno di curiosità. Forse ha fatto male a non insistere, si dice Marianna, ma lui non gliene aveva lasciato il tempo. Le aveva baciato la mano e se n'era andato veloce come era venuto smuovendo l'aria col suo acuto profumo alle rose. Lo stesso che usava il signor padre, solo che lui si inumidiva appena le dentelle della camicia, mentre il figlio se ne serve senza discrezione, versandosene addosso delle bottigliate intere. Di lei, mutola, i campieri e i gabellotti hanno una soggezione che rasenta la paura. La considerano una specie di santa, una che non appartiene alla razza grandiosa dei signori, ma a quella miserabile e in qualche modo sacra degli storpi, dei malati e dei mutilati. Ne hanno pietà, ma sono anche irritati dai suoi occhi curiosi e penetranti. E poi non sanno scrivere, e lei con i suoi biglietti, le sue penne, le mani macchiate di inchiostro, li mette in uno stato di agitazione insopportabile. Di solito incaricano il prete, don Pericle, di scrivere per loro, ma nemmeno questa intercessione li soddisfa. E poi è una donna, e per quanto padrona, che può capire una femmina di proprietà, di grani, di campi, di semina, di debiti, di gabelle, eccetera. Per questo ora la guardano delusi, ripetendo quel ritornello su don Mariano, anche se non l'hanno mai visto. Il duca Pietro è stato da loro un anno prima di morire. Era arrivato a cavallo come sempre, rifiutando il sedile foderato di raso della Lettiga col suo fucile, i suoi guardiani, i suoi rotoli di carta, le sue bisacce. Ora si trovano davanti la signora duchessa Marianna e non sanno da dove cominciare. Don Pericle se ne sta seduto mezzo disteso sulla seggiolona di pelle unta e sgrana un rosario fra le dita paffute. Aspetta che comincino a parlare. Da come gli uomini allungano il collo verso la veranda, Marianna capisce che le figlie stanno passeggiando e ridendo sotto i portici, forse spazzolandosi i capelli all'ombra degli archi di pietra. Avrebbe voglia di chiudersi in camera a dormire. Ha la schiena indolenzita, gli occhi brucianti, le gambe irrigidite dalla fatica di stare ferme e piegate per ore. Ma sa che in qualche modo deve affrontarla quella gente, deve farsi perdonare l'assenza del figlio e cercare di convincerli che davvero non poteva venire. Perciò si fa forza e con un gesto li invita a parlare. Don Pericle trascrive nel suo linguaggio lapidario. 13 onze per rifare il pozzo, ma risulta asciutto. Occorrono altre 10 onze. A Sollazzi manca manovalanza. Il vaiolo si portò 10 uomini. Un prigioniero per insolvenza. Contadino feudo Campo Spagnolo. In catene da 20 dì. Grano venduto, 120 salme. Aumentate tratte di vendita. Manca liquido. Soldi in cassa, 0,27 onze. Tarì, 110. Cacio delle vostre pecore che sono 900, uguale 30 rotoli e 10 di ricotta. Lana, 4 rotoli. Marianna legge con pignoleria tutti i foglietti che Don Pericle le passa mano a mano che gli uomini parlano. Annuisce col capo, osserva le facce dei suoi gabellotti e dei suoi campieri. Carlo Sant'Angelo, detto Uzzoppu, sebbene non zoppichi affatto, l'ha conosciuto quando è venuta col signor marito zio subito dopo essersi sposata. Una testa dai tratti forti, i capelli radi sul cranio abbronzato, la bocca dalle labbra aride spaccate dal sole. Tiene in mano un cappello grigio dalle falde molli e larghe che sbatte contro una coscia con impazienza. C'è Ciccio Panella, il quale ha preteso che Don Pericle scrivesse per la duchessa il suo nome in grande su un foglio pulito. È un nuovo campiere, avrà sì e no 22 anni. Magro scannato, gli occhi vivi, una grande bocca a cui mancano due denti sul lato destro. Sembra il più incuriosito da lei, il meno infastidito dall'idea di avere a che fare con una padrona anziché con un padrone. Le osserva la scollatura dell'abito con gli occhi accesi, chiaramente affascinato dal biancore della pelle di lei. Cenino 7 anni, veterano del feudo, anziano, ben piantato, con gli occhi che sembrano dipinti, tanto sono neri, orlati di nero e chiusi dall'arco di due sopracciglia folte e scure. I capelli invece sono bianchi e gli cadono a ciocche disordinate sulle spalle. Don Pericle continua a porgerle dei foglietti riempiti dalla sua lunga e larga scrittura a pioggia. Lei adesso li accumula sul palmo rovesciato e si propone di leggerli più tardi con calma. In realtà non sa bene cosa farne di quei foglietti, né cosa rispondere a questi uomini venuti a darci conto delle entrate e delle uscite, nonché delle tante questioni che accompagnano la vita dei campi. Ma sarà vero del prigioniero tenuto in casa? Avrà capito bene. E dove lo avranno messo? Onde sta o prigionieri? Proprio sotto a noi altri, nelle cantine, voscenza. Dite ai gabellotti e ai campieri di tornare domani. Don Pericle non si scompone per nessuna ragione. Fa un gesto col capo e i gabellotti e i campieri si avviano verso l'uscita dopo essersi inchinati a baciare la mano alla duchessa mutola. Sulla porta incontrano Fila che entra reggendo un vassoio carico di bicchieri dal gambo lungo e sottile. Marianna fa per mandarla indietro, ma è troppo tardi. Con dei gesti di cortesia invita gli uomini a tornare sui loro passi per accettare il rinfresco apparso al momento sbagliato. Le mani si allungano incerte, preoccupate, sul vassoio d'argento, si chiudono delicatamente attorno agli steli come se dovessero col solo tocco delle dita ruvide fare esplodere il cristallo, si portano cautamente il calice alla bocca. Poi eccoli rimettersi in fila per il baciamano, ma la padrona li congeda risparmiando loro questo obbligo seccante. Ed essi le sfilano davanti inchinandosi rispettosi, compunti, coi cappelli in mano.